Buon pomeriggio Radio Zainet, io sono Massimo Tadorni e questa è la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti di tutti gli istituti, per la precisione 35.000 classi delle scuole di istruzione secondaria di tutta Italia. Oggi parliamo della strage di Virginia Tech, con noi in studio India e Anna del liceo scientifico Maiorana, prima D e prima F. Buona giornata ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Come state, tutto bene?
Sì, tutto bene. Grazie.
Prima volta a Radio Zainet?
No.
Siete già venuti?
Sì, un po' di volte.
Diversi studenti del Maiorana ogni tanto passano di qui. Poi abbiamo Cristina del primo anno del DAMS, giusto?
Giusto, buongiorno.
A Torino. Allora, dicevamo, parliamo di questa strage maturata nell'odio, una strage che comunque è stata compiuta dopo che questo sudcoreano Cho Seung-hui, spero di averlo pronunciato in maniera esatta, ha acquistato due pistole e ha commesso l'omicidio di un sacco di persone, molte per la precisione, tutti studenti, ne ha uccisi 32 per la precisione. Cominciamo con un disco di Marilyn Manson che insomma ci sta dentro tutto, perché questo è un mezzo pazzo. Personal Jesus, Marilyn Manson, una canzone fatta anche da Depeche Mode. Abbiamo oggi come ospite Maurizio Molinari, corrispondente a New York del quotidiano La Stampa, che ha seguito questa strage chiamata Virginia Tech perché è avvenuta nel Politecnico di Virginia Tech. Questo giovane ha ucciso 32 persone accusate di violentare la propria anima, insomma una strage dettata dal risentimento. Come sempre la nostra scheda di inchiesta.
Follia, disperazione, vendetta. Per quale motivo un ragazzo di appena 23 anni si è reso colpevole del più grave omicidio di massa mai avvenuto negli Stati Uniti? L'odio è stato sicuramente la molla che ha fatto scattare il premeditato meccanismo diabolico che ha portato all'uccisione di 32 persone. Un piano studiato con cura. Il sudcoreano Cho Seung-hui acquista due pistole, commette la strage, scrive 23 pagine cariche di odio, le legge davanti ad una telecamera, invia il filmato alla NBC affinché tutti sapessero e poi si uccide. I compagni di studio del Politecnico Virginia Tech di Blacksburg, con i quali non riusciva a legare, Sono stati eliminati perché edonisti e ricchi, dediti a vodka, cognac, Mercedes e collane dorate. L'accusa che rivolge loro nel videotestamento è di avere saccheggiato il suo cuore, violentato la sua anima e torturato la sua coscienza. A tutte le vittime verrà assegnata la laurea postuma. Intanto le scuole del nord della California sono in allarme. Il ricercato Jeffrey Thomas Carney ha minacciato di commettere una strage da far impallidire quella di Blacksburg.
Cho Sen-gui, questa è la pronuncia esatta, che ha commesso questa strage. Allora, India e Anna, che cosa ne pensate?
Ma io dico solamente che probabilmente è pazzo, perché normalmente nessuno fa queste cose, diciamo.
Sì, è un gesto estremo. E tu, Cristina, invece?
Ma io anche penso che un atto di pazzia non può essere forse ben valutato, però ho sentito dire che comunque questo Politecnico è uno dei migliori degli Stati Uniti. Mi chiedo come sia possibile una cosa così in un istituto
di un certo tipo. Ma probabilmente lui risentiva, abbiamo sentito, ha accusato i suoi compagni di aver saccheggiato il suo cuore, violentato la sua anima. Allora abbiamo in linea Maurizio Molinari, corrispondente a New York del quotidiano La Stampa. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Io le presento immediatamente Cristina, primo anno del DAMS, e India e Anna, della prima D e prima F del liceo scientifico Maiorana. Prego, chi comincia?
Vorrei fare una domanda, buongiorno. Volevo chiederle, ma proprio appunto per il fatto che io ho già detto, ho sentito dire che questo Politecnico è uno dei migliori negli Stati Uniti, come è potuta accadere una simile strage?
Ma la strage è avvenuta sostanzialmente per un vulnus legislativo dello Stato della Virginia, ovvero Cho, questo studente sudcoreano di 23 anni, era stato già denunciato da due ragazze per insistenti molestie. Nel 2005 era stato oggetto di indagini della polizia ed era stato anche ricoverato in un ospedale psichiatrico. Quando è uscito da questo ospedale psichiatrico, nessuna delle due ragazze volle intraprendere azioni legali diverse nei suoi confronti, però la legge della Virginia prevede che chi passa per ospedali psichiatrici poi non può detenere armi. Quando invece Cho è andato a acquistare una pistola calibro 22 in un'armeria, diciamo lontana, non più di 20 minuti di macchina dal campus, il titolare dell'armeria gli ha venduto l'arma senza rispettare questa legge della Virginia, ovvero non ha fatto un controllo sugli schedari che tutte le armerie hanno relative alle persone che non possono acquistare armi. Quindi questo è il motivo tecnico per il quale lui è potuto entrare in possesso dell'arma e quindi commettere la strage. È chiaro che poi c'è una motivazione sul fondo più complessa, che ha a che vedere con la carenza di sicurezza nei campus americani, ma chiunque conosce l'America sa che questa estrema libertà in questi spazi quasi sterminati di campus che si estendono per chilometri e chilometri in realtà è una caratteristica ed è considerato un punto di forza dei campus stessi.
India e Anna, avete una domanda? Prego.
Sì, buongiorno. Alla luce di questi avvenimenti, le università americane quali metodi di sicurezza stanno studiando per scongiurare tragedie del genere?
Questa è la domanda più difficile. Diciamo questo, tutte le università hanno lamentato una carente attenzione del governo federale a questo problema, cioè hanno... È vero che ogni Stato in America ha una propria legislazione sul porto d'armi e che la Virginia è quello che consente di acquistare armi più facilmente, cioè basta presentare un documento di identità. Tuttavia, subito dopo la strage, le maggiori università d'America hanno fatto all'unisono presente al governo federale che dovrebbe essere il governo a rendere più stringente le norme per il porto d'armi. In realtà sappiamo che questo non è possibile, perché nella società americana esiste un vasto consenso sull'equiparazione del porto d'armi a un diritto della persona in base al secondo emendamento della Costituzione, e quindi la conseguenza di questo è che ogni singolo ateneo sta adottando proprie misure di sicurezza. Di che cosa si tratta? Ad esempio l'Università di Baltimora, e Baltimora è una delle città dove c'è maggiore criminalità in America, l'Università di Baltimora, ad esempio, ha deciso di installare singole telecamere ovunque, cioè nei corridoi, nelle classi, negli edifici, nei dormitori, nelle palestre, centinaia e centinaia di telecamere. Altre università più importanti e più note, ad esempio Harvard o Berkeley, hanno deciso invece di raddoppiare il personale della sicurezza, cioè la polizia interna all'università. È chiaro che si tratta di misure iniziali prese molto sull'onda dell'emotività e soprattutto sull'onda della necessità di rassicurare gli studenti, perché il problema vero di fronte al quale le università si trovano è che i genitori hanno detto ai figli state attenti e ci può essere anche la tentazione di ritirarli dalle università in assenza di garanzie di sicurezza. La mia impressione è che siamo solamente all'inizio di un processo. La società americana è una società che quando è aggredita o si trova di fronte a sfide difficili reagisce molto lentamente, non è immediata. Questo perché è una società molto grande, molto complessa, molto articolata, però ha un suo metodo interno di gestazione dei problemi e dopo un certo periodo arriva a definire le nuove regole che poi applica invece in maniera molto rigida. Quindi la mia impressione è che siamo all'inizio di un processo nel quale le università saranno loro ad adottare dei metodi di sicurezza molto più rigidi di quelli attuali, anche se ancora non sappiamo esattamente con chiarezza quali saranno.
Senta Molinari, neanche episodi di questo genere possono indurre gli stati a cambiare la legislazione sulla libera vendita delle armi, secondo lei?
Il punto è che il secondo emendamento della Costituzione consente il porto d'armi. Questo è un emendamento che nasce dalla storia americana e ha a che vedere con la presenza di milizie sul territorio.
Sì.
Le milizie all'origine della rivoluzione americana erano quelle che in realtà stavano dalla parte dei coloni, che quindi li difendevano dai pericoli, che fossero gli inglesi, che fossero gli indiani, che fossero gli animali pericolosi, che fossero i banditi, i gangster nel Far West. Insomma, la milizia era la milizia civile formata da volontari era l'unica forma di protezione che esisteva dai coloni. A questa idea l'America è rimasta molto legata, anche perché non dobbiamo dimenticarci che in questo paese, che in realtà è un continente abitato da 300 milioni di persone, solamente una minoranza vive nelle grandi città. La maggioranza delle persone, delle famiglie, vive in spazi sterminati, dove fra una casa e l'altra ci sono decine e decine di chiometri. Quindi non è che uno dice chiamo la polizia e la polizia arriva. La polizia magari sta di base nella città più vicina a 3 ore di macchina. Quindi c'è un problema di sicurezza sicuramente in questo paese, sulla base del quale c'è un forte consenso per il porto d'armi. Detto questo, e a conferma di questo consenso c'è il fatto che i principali candidati alle elezioni, democratici e repubblicani, non hanno parlato contro il porto d'armi dopo questa strage, che è la peggiore mai avvenuta nella storia degli Stati Uniti, una cosa impressionante. Chiediamoci se una cosa del genere sarebbe potuta avvenire in Europa. Cioè nessuno, Hillary, Obama, McCain, Giuliani, nessuno ha condannato gli eccessi del porto d'armi in America, anzi i candidati repubblicani come McCain si sono affrettati a ribadirne la legittimità costituzionale. Detto questo però è chiaro che qualcosa sta cambiando nella società, se non nella politica, nel ventre della società. Ci sono stati due editoriali, The Washington Post e The New York Times, molto duri su questo, nel quale hanno detto alla politica, al congresso e all'amministrazione è ora di modificare queste regole. La mia impressione è che noi andiamo verso adozione di singoli provvedimenti da parte degli stati per irrigidire, limitare al massimo il porto d'armi, in maniera analoga di quanto sta avvenendo sulla pena di morte. Anche sulla pena di morte tanto il governo federale che il congresso, la Corte Suprema sono molto prudenti, però se andiamo a vedere poi le legislazioni dei singoli stati, beh, insomma, sta prendendo piede invece la volontà di limitarla sempre più.
Bene.
Ecco, dottor Molinari, abbiamo sentito che un ricercato ha minacciato di commettere una strage da far impallidire quella di Blacksburg, ma l'allarme negli Stati Uniti è ancora presente oppure è rientrato?
Sì, l'allarme al quale si centro di riferimento è avvenuto nella California del Nord, e, perché c'è un fuggitivo che ha minacciato di colpire degli istituti scolastici attorno alla zona di San Francisco. L'allarme in quella zona degli Stati Uniti è ancora reale, ma soprattutto c'è allarme nel paese perché questo fenomeno dei copycat, cioè dei singoli che provano a ripetere la strage per imitazione, è molto presente nella società. E ad esempio ieri c'è stato un episodio a Houston dove sono morte due persone, un killer è entrato in un palazzo, ha ucciso una persona e si è a sua volta suicidato, e come noi sappiamo 48 ore prima era successa la stessa cosa nella base di Houston in Texas. E quindi l'allarme è ancora molto alto, a cominciare ovviamente nelle università e nei licei, ma anche altrove.
Prego, India o Anna, a seconda di chi vuole fare la domanda.
Sì, volevo chiedere, qual è stata la reazione degli americani e quale atmosfera, diciamo, si respira in America?
Il paese ha reagito con grande commozione a quello che è avvenuto. Si è sentito ferito. L'immagine di questi ragazzi del Virginia Tech riuniti sul grande prato dove io sono stato con le candele, stretti mano nella mano nelle notti per fare le veglie assieme, e ha toccato un po' tutti, ha riunito un po' tutti gli americani. L'anima degli Stati Uniti è ancora quella del paese dei coloni. I coloni sono persone che volontariamente vanno in una terra sconosciuta per portare i loro valori, i loro costumi e per cercare la prosperità, ma che spesso vengono colpiti dalla violenza, assediati, e quando questo avviene si stringono, c'è una grande commozione. Ecco, questo è il sentimento comune, che naturalmente si unisce al fatto del timore per i figli che vanno nelle scuole o nelle università. E se prima della strage del Virginia Tech la preoccupazione maggiore riguardava i genitori che mandavano i figli nei licei, perché come ricordiamo nel 99 c'è quella strage al liceo di Columbine in Colorado dove morirono 12 studenti e un professore, in questo caso invece il gruppo di parenti coinvolto è immensamente più grande, perché riguarda le università. È interessante a tale proposito aggiungere un elemento che ha più a che vedere con la politica, ovvero il timore da parte del governo americano che l'impatto di questa strage allontani dagli Stati Uniti studenti stranieri. La capacità di attirare studenti stranieri è uno dei vanti maggiori delle università americane, sì, nonché uno dei motori più importanti della loro economia. Teniamo pensando solamente ai sudcoreani, in questo paese ci sono 93.000 studenti sudcoreani, più degli indiani, più dei cinesi. I sudcoreani sono il 14,5% del totale della popolazione degli studenti in America, e in gran parte poi questi studenti stranieri rimangono e entrano a far parte del sistema produttivo, sono scienziati, ingegneri. Il Virginia Tech era proprio un politecnico, quindi stiamo parlando proprio dei gangli più importanti del sistema produttivo economico americano. Se l'impatto di questa strage dovesse essere che i genitori degli studenti che stanno in Indonesia, in India, in Cina o in Pakistan decidono di non mandare più i figli a studiare in America, naturalmente il danno nel lungo periodo sarebbe molto serio.
Bene, dottor Molinari, noi la ringraziamo per l'intervento e le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata a lei. Mettiamo un disco adesso, abbiamo sentito delle cose molto interessanti, quello che comunque è ancora incapibile è questa legislazione molto aperta sul porto d'armi. Allora, Madonna, American Life.
It's always been
Madonna American Life. Allora, Indian, e poi la domanda la rivolgo anche a Cristina: che idea vi siete fatti dopo questa intervista, dopo questo intervento molto lungo ma interessante di Maurizio Molinari, ricordiamolo, corrispondente a New York del quotidiano La Stampa?
Ma diciamo, sì, speriamo non accadano più cose del genere. Comunque, a quanto pare si sta controllando meglio questa situazione.
Ho capito. Cristina?
No, l'unica cosa, come ho detto all'inizio, secondo me è cambiare il sistema di sicurezza e agire probabilmente anche sulle leggi americane. Non è possibile che una persona a 23 anni possa andare in giro con due pistole senza che nessuno se ne accorga.
Oh, esatto, oppure vabbè, in questo caso abbiamo sentito chi gliel'ha venduta non ha rispettato una norma di sicurezza fondamentale. Cambiamo argomento e andiamo a sintonizzare la nostra radio a Galena. Uso questo termine, sono le vecchie radio, voi non eravate neanche nell'idea dei vostri genitori, perché magari non erano neanche sposati, però c'erano queste radio che sintonizzavano con grandi difficoltà, erano le prime radio, e noi ascoltiamo il flashback di oggi dedicato a Spencer Davis Group.
Ehi gente, volete qualcuno che vi dia un po' d'amore? Qualcuno come Spencer Davis, il suo gruppo per esempio, che con il loro ultimo 45 giri, Gimme Some Loving, stanno letteralmente spopolando. Tra l'altro, il giovanissimo tastierista e cantante della formazione inglese, Steve Winwood, compie oggi 19 anni e noi gli auguriamo una carriera lunghissima e ricca di successi. E a giudicare dal suo talento siamo sicuri che il ragazzo farà molta strada. E diremo di più, circolano voci che voglia staccarsi da papà Spencer per formare un gruppo tutto suo. Ma non sarà troppo presto. Comunque, noi adesso ci ascoltiamo il loro ultimo successo, Gimme Some Lovin'. Loro sono lo Spencer Davis Group.
Oh, Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con i grandi interpreti della musica rock. Avete appena ascoltato Gimme Some Lovin', il più grande successo dello Spencer Davis Group. A 16 anni il cantante e polistrumentista Steve Winwood di Birmingham segnò con lo Spencer Davis Group una pagina fondamentale del revival rhythm and blues caratterizzante la musica pop inglese del periodo. Stimolato dalla prospettiva di combinare jazz, folk e blues in un'unica forte coesione, Winwood e suo fratello maggiore Matt Winwood fondarono lo Spencer Davis Group nel 1963. La sua sorprendente bravura nel cantare, unita a una bella presenza, aiutano a spingere il gruppo in vetta alle classifiche inglesi. Nel 1967 Winwood lascia gli Spencer Davis Group per andare con i Traffic. L'affinità per il suono dell'organo Hammond ritorna preponderante con loro. Lo strumento è una tra le principali componenti dell'adorato gruppo che Winwood fonda nel 1967 assieme a Jim Capaldi e Chris Wood. Mr. Fantasy, uno dei loro maggiori successi, li lancia nell'Olimpo dei più grandi gruppi del nostro tempo.
Beh, c'è sempre da imparare, o meglio da ricordare, con i nostri flashback. Jim Capaldi, che ha formato i Traffic insieme a Steve Winwood, poi purtroppo Capaldi dopo una breve carriera da solista è scomparso e Steve Winwood insomma è andato anche lui avanti un po' da solo senza grandi riscontri. Canzone inserita anche in Blues Brothers, tra l'altro, quindi ci piace ricordarlo. Grazie a India e Anna, vi siete trovate bene visto che siete già venute?
Sì.
Tornerete? Chi può dirlo?
Ma pensiamo di sì.
Sì, dai.
Grazie anche a Cristina.
Grazie a voi.
Voi del Majorana, lei prima del Dams, e a Marcello Prisco che ha curato la regia. Noi ci risentiamo nei prossimi appuntamenti, perché domani 25 aprile è festa. Ciao, buona giornata. Help!